il tema che mi è stato assegnato è enorme, io non ho la pretesa naturalmente di svolgerlo in toto, anzi, dato che è l'ultima sera che di questo corso, mi veniva proprio la voglia di non fare una relazione, peccato che, poi magari vengo lì, ma perché mi piace. Sì, ecco, mi vedo proprio, metto così, e magari usare quello là, sì. Sapete che mi arriva la mezza intenzione di...
Se non si sente, non fanno fatica.
Ah sì?
No, avrei il microfono, chiedi in mano, e con esso gira, diversamente se no la faccio il microfono, non si
sente. Grosso.
Avevo l'intenzione di sentirvi, mi interessa moltissimo, perché giustamente Luciano dice che sono uno vecchio che gira qui nel movimento non violento, nel mio, però ho questo difetto, che continuo ad essere sempre un apprendista e non ho ancora, non mi sono ancora professionalizzato sul piano della non violenza come vorrei. E quindi, dato che ritengo che la non violenza sia nel cuore di ciascuno in profondità, bisogna che facciamo tirare fuori questa cosa e sentirci, ecco, questa è la cosa per cui sono venuto qua. Mi interessa molto che a Fano, dato che si è fatto un corso, tra l'altro approfondito, serio, con alcune relazioni che sono anche di livello nazionale, penso a Nino Lavalle e così via, che a questo punto mi incuriosisce molto, ma proprio per arricchirmi, sentirsi, e lo stimolo così, ecco, perché può essere così a freddo, dice, caspita, questo adesso ci fa fare la relazione invece di farla lui, che tradimento è questo qua, tenere sempre matto questa cosa qua finita.
Vediamo un po',
qui nella vostra regione, questa cosa qua mi è interessata molto, che il partito della Rivoluzione Comunista ha il segretario, che io non conosco, lo chiede della regione Marche, che si chiama Fosco Giannini, che magari da tutti voi lo si conosce. Questo Fosco Giannini è intervenuto il 9 gennaio di quest'anno sulla loro pubblicazione, lo ricordate un piano, si chiama Liberazione, perché forse qualcuno ha sentito che il segretario di Comunisti, che si chiama Paolo Martinotto, un aspetto notissimo, certamente confuso, ha posto che a fronte della violenza, della guerra, dei terrorismi che si alimentano reciprocamente, l'unica possibilità, una cosa straordinaria, mi ha fatto un immenso piacere, ha posto che il partito della Rivoluzione Comunista ponga come forza base l'azione, la riflessione, l'impegno sulla guerra. Che meraviglia, che bello, tanto ma è veramente una cosa molto interessante. E su questa questione qui è venuto fuori un dibattito accesissimo, vivacissimo, non solo sulle colonne di Liberazione, che è il giornale appunto del partito, ma anche sull'Unità, sul Manifesto, su Carlo, su altre riviste, in generale, insomma, se ne è discusso molto. E il segretario qui del Marche, quella cosa, questo spunto che mi veniva, che mi pareva interessante, il fatto legato al territorio, al dibattito attuale, eccetera, dice, quello che si chiama appunto Fosco Giannini, che ha scritto appunto, è intervenuto il 9 gennaio, quindi fa due mesi fa, dice, c'è un'ultima questione, quella sulla ponte la questione della violenza. Ho già avuto modo di dire che dal mio punto di vista, io ripeto un approccio in questo momento, cioè dal mio punto di vista, quello sulla violenza è un terreno di discussione inaccettabile, perché solo i padroni, i fascisti, gli schifosi animali possono difendere la violenza. Altra cosa è la forza, dico lui. Altra cosa è la forza. Il compagno Ingrao, è intervista anche Ingrao, che notevole, sapete, personalità, mi ha detto Luciano che è venuto anche qualcosa qui, con un giovane, qui, anche lui non è stata comunque conosciuto a livello addirittura della storia a questo punto del nostro paese, dice che il compagno Ingrao, è intervista anche lui stesso, e lei fa, si riferisce a Marinaro, tagliati, si chiedeva come i popoli possono resistere senza forze cinesi, gli iracheni, i colombiani, la CIA, l'ha soppresso con la violenza, la CIA ha soppresso la violenza a Ecuador. Se così, come si poteva rispondere? Uno non vuole fare oggi con Cuba, con Chávez, con Lula, con lo stesso presidente, io che ho permesso. In ragione di ieri, pagina 13, se questi popoli tornassero a milioni di uso della forza, come resisterebbero? Riassumiamo nel senso di prendere, assumiamo in pieno, va bene, danni, capitini, i valori del pacifismo sono i valori dei comunisti, senza dimenticare però, come giustamente vuole sottolineare anche per questo dibattito, la svolta radicale dei comunisti dopo la prima guerra mondiale, ma anche senza dimenticare che lo stesso Capitini negli anni 30 scrive che l'unica risposta alla libertà di impresa è quella del massimo di socialismo nelle istanze economiche e la sostituzione dei mezzi di produzione. Senza dimenticare che l'India post-andiana aveva sì cacciato gli imperi, ma ha mantenuto la miseria sociale di massa, che non si può comunque ricollegare ad un pensiero da base teologina, ricordando che la categoria centrale del suo pensiero è pizzatriata, allora non c'è dell'antichità, che guardò più chiaro significato, sa, quella agra forza. Ecco, io a questo punto sarei proprio molto interessato che rispondessimo collettivamente. È una questione, a me fa, che io sostenevo, ripeto, mi piace di non conoscere il proprio popolo Giannini, che è presentato qui come segretario della federazione regionale del Partito Comunista di delle Marche, questo signore pone delle questioni serie. Mi pare che un incontro di questo genere potrebbe essere molto interessante se tenta qualche risposta, se pone, se assume le questioni che lui pone, perché lui pone alle pare delle questioni come una persona che ha chiesto il corpo in qualche modo, perché esprime alle pare un livello di normale consenso probabilmente nel dibattito collettivo e del caso. Ci sono delle questioni, poi questo qui avviene, cioè cercava di centralizzare i beni precisi, eccetera, viene attestato, Gandhi è vero, ma l'India è rimasta nella situazione della miseria, ci sono problematicità costruite. Mi piacerebbe che io non dovessi intervenire più di tanto per studiare questo mondo, ma che eventualmente strutturando questo seminario, perché sono le proposte, magari come disponendo in modo le sedie e ragionarsi, perché io ho qualche volta di risposta, ma ho anche e più forte il senso di che non valga, che non sia l'attesa di ciascuno di noi quella di uno che più o meno dice delle cose, ma che venga fuori e che ci siano spazi dove il nostro sentire collettivo, non di uno ma di tutti noi, venga fuori. Venga fuori stimolato, per esempio, da una discussione di questo tipo. Mi sarebbe molto ma molto contento, sarei felice di questo, perché ho la sensazione che quando si è tra adulti, quella che pretende essere lezione, a volte, non sempre, ma a volte scivoli sul terreno dell'autoritarismo, del mettere uno in cattedra e l'altro, come se su questi temi così stimati e complessi ci fossero già delle risposte fatte finite. Io non le ho, non le ho, e sarei curioso, interessato, proprio tra amici che hanno una ricerca, così difficile, così difficile, perché poi succede delle cose di Madrid, ci pone almeno nella della vicinanza fisica, per dire questa ricerca non sono io da solo, siamo insieme, ed è una ricerca, ed è una ricerca, non una, come dire, uno che sa e l'altro che tu. Non devo dire aprite la scodella delle vostre orecchie perché io verso la minestra della mia scienza. Non è. Allora questo signore vuole delle domande. Ecco, tu c'è il microfono, cominciamo magari a. Ragioniamoci, ecco, sappiamo anche.
Nel mio agire anche politico in senso non è che ho rivestito un ruolo particolare, ma politico come persona che pensa, guarda la realtà eccetera, e anche poi nel lavoro della famiglia, no, se devo dire la differenza che c'è tra 10 anni e adesso, no? Sono invecchiato, sono 26 anni, quindi da quando avevo 26 anni adesso è che mi è più chiaro, sono più consapevole della complessità delle cose, no? Per cui nell'ambiente di lavoro, a casa, con la famiglia, no? Il prendere una decisione ha degli effetti non sempre. La realtà è complessa, se io voglio fare la torta di miele che fa mia suocera e lei mi dà la ricetta, la rifaccio, non viene uguale, devo cambiare. Ecco, a me sembra che a volte il tema della non violenza, nella sua radicalità, no, e quindi anche dire ad esempio, lasciamo perdere la forza, se a livello ideale, l'idea, è chiaro che la verità c'è, una ricetta c'è per fare la torta di miele, quindi da lì mi devo attenere, no? Se però diventa rigidità di comportamento, vuol dire, non tiene conto più di questa complessità, quindi va fuori dalla realtà. La realtà è difficile, quindi. Non so,
è splendido.
Che sia lo stesso Vangelo, se non
mettere insieme, perché io non ho, ecco, il posto si prende come scuola, e magari ci sono dei difetti che sono vere e proprie a scuola, ma ci sono anche dei difetti che sono la domanda. La domanda è uno che uno fa l'altro.
Storicamente la sinistra, diciamo, comunista, socialista, comunista ha sempre ritenuto che ci fosse una violenza rivoluzionaria, una violenza levatrice della storia, che attraverso una violenza giusta si potesse far fare dei passi avanti. Però sono, mi sembrano esattamente le stesse parole, magari che, per esempio, sul versante della Chiesa si è usato quando si è detto c'è una guerra giusta, c'è una violenza giusta. Ecco, a me pare che questa sia una storia che non porta da nessuna parte. La Chiesa, come pace di interessi, soprattutto con la riflessione post-conciliare, e adesso una certa sinistra, perché questa sarebbe la diceva Daniele Lugli, che è stato pensato l'anno scorso, ma lui che ha fatto proprio una delle relazioni al convegno di rifondazione Venezia, mi diceva che Bertinotti è stato contestatissimo da una parte di rifondazione che assolutamente non può pensare che non esista una violenza rivoluzionaria, una violenza che risolve problemi. Quindi ancora estremamente minoritaria all'interno di rifondazione comunista questa posizione che invece dovrebbe cercare strade nuove. Però certamente mi sembra molto interessante che un partito si ponga a questo problema con tutto il travaglio che ha. E mi sembra che questa riflessione sulla guerra è tornata strumento quotidiano, diciamo, attraverso un po' tutti i partiti. Non c'è quasi l'idea addirittura di unirsi fra i partiti, fra coloro che vogliono porre a base del proprio giro politico il rifiuto della guerra. La guerra è fuori dalla storia, come diceva la prima. Ecco, quindi mi sembra abbastanza interessante, non questa riflessione.
Facendo lo stesso c'è stata una conferenza nelle periodi bene, perché è molto scusato, perché molto la difficoltà, la complessità del mondo che porta può portare le cose, a conoscere piuttosto che altro, quindi l'adulto si autoassolve stesso. Se il bambino si pretende qualcosa che non si scrive a se stesso, no? Se tu vuoi che sia educato, che visto, che risponda, che si guarda un certo momento, che fa cose come di diritto, capisco di andare a quello che sposo di me, però per dire, cioè bisogna avere anche un atteggiamento riguardo ai nostri figli che sia conscio, un pochino sia il... che segue i passi dell'educazione violenta, ma allo stesso tempo permette anche al bambino di quella flessibilità, quella poi concedere noi stessi, spesso non concedere ai bambini, oppure se ne concede troppo, ma per consegnare per comodità, perché c'è qualcosa magari così non esercitare l'autorità che a volte è così, cioè non esercitare, perché la crescente è difficile. In questo modo. Forse non sono capisco di essere un po' organico per lui. Mi ricollego al discorso anche del ridefinire le parole. L'autorità, l'autorità, anche Angelo diceva, il ridefinire le parole, quindi il fatto che poi organismi o enti che si occupano, che dovrebbero venire piuttosto che le strutture mentali, che occupano poi delle parole, anche le parole e le potenziano e quindi ecco che diventa si parla di strategia della pace, allora tutte le parole del gergo militare vengono non convertite ma diventano così poco comprensibili perché uno utilizzate sia per l'ambito militare dove proprio e poi lavorate nell'ambito non violento quindi generando confusione e non aiutando la comprensione, insomma, di... praticamente prendevo questi tre punti di riflessione, l'educazione dei bambini e così come la non violenza, quindi proprio concentramento di loro rispetto. Questa definizione, appunto, delle parole, in modo che non vengano espropriate da chi, io sono qui con la signora di legge, in particolare, chiamato per altri scopi, e cerca di farsi un'immagine spacciandosi su quello non è e poi la violenza anche per la nascita c'è cioè, questo percorso
vorrei dare gli stimoli sono veramente molto perché le cose non più passano dall'esterno ma dalle discussioni sono grato a Barbara per queste osservazioni anche se purtroppo io mi costruisco un poco competente poi c'è l'altro la discussione di tutti possiamo riprendere quindi diversa per riprendere solo lo stimolo di Marina quando parla della questione della forza quindi questo il signor Paolo il proposto Giannini è presentato come nato a Sant'Agata di Pezia di quanto arriverò il segretario della zona del partito di ancora meglio del comitato di Sicurazionale presidente del Tizio Sigliano del Giammercanto ha partecipato alla battaglia contro la svolta della Bologna in quel partito avendo la fondazione ai produttori della NASA il direttore della lista Verne che scrive secondo me, qui, grazie anche al professor Cato Marini, mi viene da vedere che c'è un uso, secondo me, come dire, un po' mistificato dei termini, come appunto stava accennando prima data. Dice, un'ultima questione, la mia, ho avuto modo di dire che dal mio punto di vista, lo ritengo, quello della violenza è un tema di discussione inaccettabile, perché solo i padroni, i fascisti, gli spiriti umani possono difendere la violenza. Altra cosa è la forza. Tanto in grado di definire se stessa, lei fatto prima, si chiedeva come un popolo possa resistere senza forza, più, senza armi, al tallone di terra. Allora, quando? Qui è la stessa sostanza, soltanto che se è ritenuto illegittima. L'uso delle armi si chiama violenza. Quando dice essere ritenuto legittimo si chiama forza.
Eccolo qua. Questa è una pura mistificazione. È una pura mistificazione dei termini.
Questo signore, in perfetto mantenere, questo evidentemente non discute, perché prendo spunto non per me, ma per dare questa capacità, perché è uno spunto fratello dal contesto di cristiano. Lui dice, ma proprio, mettendo una virgola, come dire a Simone, mi chiedo a Nino, si chiede ancora di poco cosa esiste senza forza che rappresentare, per parola di caso del mio.
Questo ha esattamente
usato in termini la stessa sostanza, cioè l'uso delle armi, chiamando violenza se è ritenuto illegittimo, forza se è ritenuto legittimo. Allora, io trovo
che la questione fondamentale è proprio questa. Che non riteniamo che vi siano dentro delle contesti, dei momenti, magari limitati, che possono sussistere, dei momenti limitati in cui la violenza è legittima, quella che lui chiama forza, o violenza legittima. Allora, io vi chiedo, la mia domanda è questa. C'è mai stato l'uso di una forza armata da parte di chi che sia, che non sia stata dal suo punto di vista ritenuta legittima? Avete sentito da qualcuno che abbia detto uso la violenza ma perché sono violento, perché sono brutale, perché sono un cattivo? Mai! Ecco, la questione è proprio questa, che ogni violenza, ogni uso di armi è ritenuto legittimo da parte di chi usa. Come il nostro ministero, si chiama Ministero della Difesa, il che vuol dire che noi siamo i buoni che si difendono e gli altri sono eventualmente i cattivi che eventualmente si assalgono. Allora, secondo me il nodo centrale della discussione e della riflessione sulla non violenza è come può essere sostituita la violenza legittima. Perché quella illegittima, quella che si presenta, di uno che rapina, di un anarchismo antisociale, che distrugge una bacina, che ruba ad un'anziana, queste cose qua, è evidente che non fanno piacere a nessuno. Ma la società ha trovato il modo di circoscrivere, di limitare. È chiaro, abbiamo messo in piedi giustizia, prigioni, magistrature e così via. Cioè abbiamo trovato il modo in qualche modo. Certo, sono una sofferenza. Io penso che una persona, un'anziana che venga scippata dalla sua borsa, sia profondamente offesa, essendo questa offesa con me, non ci dubbio, che queste violenze di questo tipo sono una sofferenza. Ma la questione è questa, che non è di lì che viene il pericolo per l'umanità. Il pericolo viene da altro, viene dal fatto che se me parla, va in giro, io e lei non abbiamo molti rapporti, non abbiamo, va in giro con un bastone, io dico, ma non è perché sono cattivo, ma in giro, è bene che mi abbia il mio bastone, così, non si sa mai, ma non è che voglia, è per difendermi. Perché lei ha un bastone e io è bene che abbia anch'io il mio bastone, ma lei vedendo me col bastone dice, è meglio che ci puli con il fucile, perché sto ben preparato non si sa meglio. Ma lei lo fa per assoluta buona fede, ha dei figli da difendere e posso aspettare che abbia delle cattive intenzioni. Io lei vedendo me col fucile dice, è meglio che io ci puli con un mica, ma sempre per le buone intenzioni. Io dico, questo tira con un mica, bene, io giro con una bomba. Questo giro con la bomba, io arrivo con la bomba e in rapporto alla bontà di ciascuno, al fatto che difendiamo l'onore, la famiglia, eccetera, noi siamo nel mondo quelli che stiamo rischiando di farlo fuori. E il mondo si fa fuori, il rischio delle catombe universali è dato dal fatto che ciascuno di noi in questa dinamica è andato a allarmarsi di più, non per cattive ragioni, ma per buone ragioni, la ragione dell'onore,
che lei costituisce non è data dal fatto che ci sia dell'anarchismo, dell'antisocialità, dell'egoismo. Non vediamo, voglio dire, non vedete, non guardiamo la violenza dal punto di vista appunto dei negativi. Vediamola, il rischio è quando la violenza prende su di sé il valore dell'onore, della libertà, del rischio. Allora, quella del delinquente è una catena di violenze fragile, questa dell'onesto, del giusto, è la catena inossidabile, è quando la violenza diventa di acciaio. E quando la violenza prende su di sé, non si presenta nudamente come cattiveria, ma prende su di sé le ragioni dell'onore, della libertà e del rischio. Quando è questa, allora costruisce gli eserciti e le bombe. È allora che fa questo danno, non è prima. Guardate bene, guardate bene, la violenza non la capiremmo se non la capissimo e non la guardassimo dal punto di vista del giusto, del buono e così. E quelli che perdono, diceva Giuliano, ma di che 1200 milioni di euro, più di euro di oggi, non sono dei delinquenti, sono gli onorevoli. Noi li chiamiamo e li votiamo, sono onorevoli. E le persone che li votano non sono delle cattive persone, sono dei padri di famiglia, sono dei lavoratori, sono no. E d'altra parte, vedete l'osservazione che fa questo signore, qui abbiamo la vita. Ma tu capisci, di fronte al fatto che sono? Pinochet, che sbatte fuori la mano armata agli esteri. Come rispondo? Anche se. I tedeschi che hanno invaso il nostro paese, i nazisti, di fronte ai nazisti, come rispondo? Puoi dire che tu hai delle buone intenzioni, che tu sei diverso, ma rimane questa, come dire, coercitiva forza della violenza altrui. Tu vorresti liberarti, ma c'è una coercitiva forza dall'altra parte. Allora la non violenza è questa ricerca di uscire dal fatto che tu ti opponi ad una spada facendo due spade, che ti opponi ad un cannone facendo l'altro cannone. Ecco, questa è la ricerca, questo è il modo forte. È possibile, di fronte alla spada, rispondere senza che si raddoppi una spada? È possibile, di fronte alle bombe, rispondere in modo che non si raddoppino le bombe, perché a fronte della bomba dell'altro ci sia anche la mia? Ecco, l'avete capito qual è? Non è questione di, appunto, cattive persone, è questione di buone persone che affrontano un problema che è di complessità tragica. A questa tragedia, la violenza, a questo carattere tragico, eroico, complesso. Questa è la questione che secondo me va affrontata. E infatti, i non violenti, i veri non violenti, non si sono mai trovati, come dire, in grandi difficoltà a frequentare il carcere, a trovarsi con prostitute, delati e così via. Non è quello che il mondo che fa così. Le giustizie, le prostitute, le procederanno nella mia legge. Non sono mica le cose, non sono i dati, non sono i spessatori. Sono i buoni, i buoni. Le persone buone, il lato buono che c'è in mondo. Quello è il tutto.
Allora dobbiamo
diventare cattivi. Allora, ecco, interessante. È interessante. Sì, in qualche modo, come dire, in qualche modo, voglio dire, allora, che se il buon, la buona ragione di tutti, dei russi, degli arabi, dei cristiani, degli orientali, degli orientali, la buona ragione, queste persone, dove gli esiti così disastrosi, perché sono buone ragioni e non cattive ragioni, ricordatevi, buone ragioni, buone, vere, sincere, buone ragioni che portano esiti così distruttivi. Allora, qual è l'inghippo? Dove sta l'inghippo? Se queste buone ragioni portano il mondo sull'orlo del pazzo, dove sta l'inghippo? E l'inghippo mi sembra che sia qui, che tu non puoi chiedere a dei robot, seminare dei robot e pensare di ottenere il mondo. Perché come sono i tuoi atti, così è il tuo, è ciò che ottieni dai tuoi atti. Cioè, c'è un rapporto ineliminabile, ineliminabile, tra il mezzo e il fine. E se io voglio fini di giustizia, devo fare leggi di giustizia, perché altrimenti ottengo comunque necessariamente di giustizia. Ecco, il problema vero, il punto nodale. Che cosa dici? Dici che vuoi giustizia, che vuoi libertà, che vuoi pace. Libertà, libertà, siano di voi me, voi altri, gli atti di giustizia, gli atti di verità. E questo uno può dire, ma è una buonissima cosa, solo che ha qualche difficoltà pratica, di attuazione. Quali sono questi metodi di giustizia, di verità, di libertà? Sono, l'aveva accennato qualcuno, il sappiamo, la forza della verità. Allora c'è, evidentemente, se c'è la forza dell'arma, del dominio, del soccorso, io non posso opporre dei delatti. Alla forza dell'invasione, dell'ingiustizia, dello sfruttamento, non posso dire ma sarebbe bene che. Sarebbe bene che non è sufficiente. E faccio l'esempio di Gandhi. Gandhi trova che la presenza dei cristiani in India è una presenza volontaristica, è assolutamente esplicita. E non fa a dire, ma siate buoni, andatevi di via. Non ha interpretato la non violenza come dire, mettersi in ginocchio. L'ha interpretata come una forza. Ma il problema è questo, dato che gli inglesi avevano un grande esercito, grandi cannoniere, grandi strutture militari, era questa la novità, questa liberazione. Non la cerco avendo io più cannoniere, più eserciti e così via, perché appunto ribadirmi da questo. Cosa faccio? Trovo qualche altro sistema. E per esempio, nel treno per il primo, e ci vengono a portare a mettersi in posto espulsante, è un po' spirito. Ma che significa? Che tu sei sottoposto, significa che tu vuoi dare all'influenza.
Ti sei riconosciuto nell'altro comunque, lo hai riconosciuto,
un tappeto da... Non è così. Ciascuno di noi ha una sua dignità e la deve difendere. E la difende con i tempi, che sono quelli che rispettano tutta la sua dignità. Abbiamo trovato la figura di dare così tempi, esatto, che non è delle donne straordinarie. Le donne che si trovano, se non siamo genitati, se non la possa essere a lei, con loro, non sa niente. È stato un fatto di forza. Questo punto non potevano più essere con noi, ma anche nella loro famiglia, non solo a livello sociale, ma anche nella loro famiglia, a livello di questo, a livello di... Hanno scoperto una possibilità e hanno scoperto soprattutto che quando c'è un imperialismo, un imperialismo, la più facile tentazione non è quella di rivoltarsi, ma quella di sostituirsi. E se a caso un passo di metallicopi in tempo, che invece vengono chiamati ad una responsabilità collettiva, ad una responsabilità che non è appunto la ripetizione del modello vecchio della gioventù, ma è porre il problema della libertà e della giustizia con mezzi che sono liberi tutti. È quell'invito tra il filo buono e il mezzo cattivo, quello che produce il disastro, è la libertà. Questo credo che è grandissimo merito, è il fatto storico di cui noi dobbiamo essere grati. Noi lo sapevamo già, chiunque abbia riflettuto un momentino su queste cose qua, vede nel Vangelo, nella Parola Divina, in tutte le grandi tradizioni religiose, queste cose qua. Ma era il primo caso, era interpretato come un fatto personale. La violenza come una dimensione personale, ma che è chiaro che è giusto, Solo che la politica veniva ancora affidata, dice, è il machiavellismo. Il machiavellismo, l'idea di Machiavelli, l'idea come dire volgarità, volgarità di Machiavelli, è una semplificazione, che il fine giustifica il mezzo. Questo, se fosse vero, noi, con qualunque situazione, avremmo, perché tutti i nostri figli sono giusti. Tutti noi pronunciamo ragioni di verità, di giustizia, eccetera, eccetera. Il problema è sapere con quali mezzi li abbiamo. Non state a sentire quello che discute di verità, di giustizia, di libertà, di verità, ma vedete con quali mezzi pensiamo. Ora, se il nostro Stato, per essere dopo, italiano, dice di volere la pace, e spende miliardi di euro per l'esercito, noi siamo subito messi lì in guardia e dice guardate, non ci sono molto, perché uno Stato che vuole la pace persegue la pace e non la pace. Ecco, qui abbiamo subito un elemento di giudizio, una possibilità, e questa cosa qui ci libera veramente il mondo di affezionare da quello che di norma. E cosa c'è? Quando si mette un principio, avviene che il fine viene strumentalizzato e lo strumento viene finalizzato. Cioè, tu hai che il fine dichiarato viene strumentalizzato nel senso che è una dichiarazione falsa. E il mezzo viene finalizzato. Il mezzo della potenza è il mezzo finalizzato. Il fine vero è la potenza. La conquista di così, lo spirito di così, il quale ripeto non utilizza lo spirito di potenza, non si dice tale, come il demonio non si dice demonio, si dice angelo, come il lupo si veste da pietra e su questo si incarna, perché se il lupo si dichiarasse lupo, noi ci troveremmo subito di fronte alla possibilità di difendersi dal lupo. Ma il lupo è pericoloso quando si vede da niente. Capite? La politica di potenza che schiaccia l'umanità è pericolosa perché si dichiara politica di giustizia, perché si passa come verità, come giustizia. È lì che può esserci il problema, è lì che sta il problema. Grazie.
Mi fa ridere che i latini vivono una situazione mondiale. Tra loro
vabbè, cos'è? cosa quella qui?
Voglio dire, immaginando a Gandhi, come dire che si fatica a trovare un modo di...
Io faccio fatica nel senso di...
Sono in un rapporto
che vuole scavare nella propria umanità, vuole esporre una possibilità di umanità maggiore. E mi sembra che appunto non debba essere esclusa, anzi che debba essere a volte cercata. E questa è anche l'esperienza di Luther King, l'esperienza di Martin Luther King. È stata un'esperienza che non solo non ha decisivo il conflitto, ma lo ha assunto. Quando Rosa Parks, sapete, questa ragazza nera che era stata fatta fuori dal Pullman perché era andata ad occupare un posto che competente alle tune era segregata, lei era stanca, non c'era il posto nella parte sua dove stavano i neri, è andata a prendere il posto, perché era una ragazza che lavorava, alla sera arriva a casa, va sul Pullman, non trova posto nella parte segregata per i neri e prende il posto su una sedia invece di bianco. Questa ragazza qui è stata sbregonata su questo pullman, cioè non era accusa via e così via. E lei, piangente, va dal suo pastore che era anche è stata la fianca. Questa ragazza qua dice, mi hanno piantato a male, perché io ero stanco, sono stato nel soldato sedere sulla parte che era riservata ai bianchi e mi sono trovato di difesa. E dice, ma ha fatto bene, lei è andata lì. A confessarsi, no? A dire che ho occupato un posto che non è meraviglia, hai fatto un'opera buona, perché ovviamente se noi accettiamo i pullman segregati, in qualche modo ci diventiamo complici di questa segregazione, se noi non lo accettiamo. E allora Luther King chiama le persone e dice, questa Rosa Parks è una ragazza che ha fatto ciò che dovremmo fare tutti. Si mette lì la domenica per fare in breve la predica, è una ragazza che ha fatto ciò che dobbiamo fare tutti, e se vuoi costare di più non vuole, dice o no, andiamo e abbiamo il pullman di posto di bianco, cioè non è spiegato, oppure andremo a piedi, e c'è queste famose marce a piedi, dopo tre mesi, dati che più o meno erano privati, e dati che miei erano la maggior parte di quelli che lo usavano, le ditte sono loro a dire al loro governo eliminiamo la segregazione perché andiamo in malora. E poi la cosa ha avuto esiti che sono stati consultati. Iniziamo da una fase di questo genere, dove il conflitto, ad esempio, questa cosa parte, che è sempre un conflitto con la situazione sua, non solo non viene detto al nostro visto, governa, vinta, eccetera, cioè ambientare, tenere il conflitto di tempo, ma prendere spunto e generalizzare. Il conflitto non vuol dire violenza, il conflitto vuol dire che ti tiri fuori, c'è la violenza che subisci e non accetti più. Non accetti più non vuol dire scaricandola sull'altro, ma trovando i modi attraverso cui la denunci e la subi. Ecco così, e noi abbiamo avuto da 54 a 68, 69, questo straordinario problema di separazione. I neri, in America, oggi, almeno sul piano della gente, sono bianchi. Poi è vero che sempre ci sono diverse complessità per cui tu non puoi dire la legge ha stabilito e quindi è così. Perché poi la pratica è più complessa, evidentemente. Ma è già importantissimo che almeno la legge stabilisce l'uguaglianza tra bianchi e neri. Poi è chiaro che c'è ancora un lavoro enorme per attuarla questa cosa, perché non è che la dichiarazione di legge risolva tutto, ma è certamente un passo straordinario. Voi pensate, ancora avete visto forse dei film, dei documentari, cosa è stato la violenza che ha subito, una cosa straordinaria che siano riusciti a fare questo. E in Sud America, e in Sudafrica. In Sudafrica abbiamo avuto episodi di questo genere, anch'essi la possibilità della riconciliazione. Sudafrica sembrava, dice, è possibile uscire dalla parte attraverso un bagno di sangue. Il bagno di sangue non c'è stato mai. Sapete che è stata istituita la Commissione per la Verità e la Riconciliazione. È stato innovato il diritto. Il diritto che non è più una vendita, ma è assumere il dolore di chi ha subito qualche cosa, riconoscere questo dolore. E chiede a quelli che ha commesso le ragioni del dolore di riconoscerlo, e questo ha ricomposto lo Stato. Anche qui non vuol dire che è il pezzo di paradiso più grande, perché c'è chi questo non lo accetta, c'è tutta una complessità, ma la direzione, la grande direzione che si dà in stato assoluto è la riconciliazione e non il bagno di sangue. Vedete, cioè, ci sono, è straordinario, è bellissimo, ci sono da Sudafrica all'America, all'India, alle Filippine di Marcos, una serie infinita di questi episodi. Ecco, bisogna che riconosciamo, bisogna che riconosciamo. Fammi fare ancora una, mi viene in mente adesso. Ma questi erano inglesi, ben educati, gli altri erano americani, ben educati, eccetera. Ma Hitler, ti trovassi di fronte a Hitler? Bellissima sta domanda. Hitler, io conoscente, membro del NAM, un manto per dire di non trovare in pratica, si chiama Jacques Severin, è un studioso di storia. Si è posto il problema, di fronte a Hitler, senza armi, è stato possibile. Com'è possibile? È venuto fuori una straordinaria testo. Di fronte a Hitler, senza armi, senza armi, senza Hitler, quindi nato dalla Ega, che è il governo di Torino. Dove questo storico ha ricostruito una serie incredibile di episodi rispetto ai quali il fascismo è stato o respinto, o circoscritto, o limitato, ecco, per il fatto che ha trovato la resistenza. Ecco, la resistenza non violenta, tutto per il reale, di altro, della luce, della neve, della grana, discorso non entra in questo ambito qua. Non perché non abbia la grana, non è questo, diciamo, l'argomento che stiamo affrontando. Io mi considererei, ad esempio, di fronte a Hitler, è possibile al nazismo, cioè alla, come dire, dottrina della superiorità di razza, della violenza assunta come valore, del militarismo esplicito, eccetera. Di fronte a che cosa è stato fatto? Allora, questo testo è veramente singolare, perché dalla Danimarca, alla Norvegia, al Belgio, all'Olanda, a tutti i paesi dove il nazismo ha in qualche modo si è espanso, ci sono stati degli episodi di resistenza non violenta che hanno avuto qualche esito. Ripeto, l'esito non è stato quello di sconfiggere il nazismo. Ma voi trovate che situazioni di resistenza, di organizzazione, sono stati possibili sotto Hitler e hanno avuto un esito. Io ho conosciuto personalmente uno di questi di cui si parla, che è il pastore André Trocmé, che è stato presidente del MIR internazionale. Sul pastore André Trocmé, che era pastore di un villaggio, che ha salvato, sì, in Chicago, da 4.000 a 6.000 bambini, ospitandoli e facendo scappare in Svizzera, chiamano lui non da solo, una comunità cristiana che si assume il problema dei bambini ebrei e di salvarli. Ebbene, questo pastore ha fatto questa cosa qua. È citato, c'è un testo invece della Gaudiana: il tuo fratello ebreo non deve morire, il tuo fratello ebreo, ci vuole si prenda nota, editrice Gaudiana, questa era protestante, la edizione che l'ha pubblicata era Gaudiana, la Gaudiana di Torino, il tuo fratello ebreo non deve morire. Ed è interessante ancora che una regista francese ha fatto due anni fa un film su questo pastore, per tanto che io mi ritrovo, lui si chiama, era poi un attore, che è morto, sono almeno una ventina di anni fa, e mi trovo la sorpresa al Festival Infinity Festival di Torino, che adesso poi si fa anche l'altra, la proiezione del film che si chiama La collina dei mille bambini. La collina Pomizzanfam, che ripercorre la storia del pastore Alessandro. Mi è dispiaciuto tantissimo che non fosse in italiano, ma una delle cose che il mio dovrà fare è chiedere i soldi, perché costa un pochettino, ma metterci lì e tradurre in italiano la collina Pomizzanfam e proiettarla in giro.
quello che diceva Luciano.
Adesso non ho tempo per il sabato 27, ma
c'è. Questo sabato 27 non l'avremo. Angela e il gruppo lì del Centro Cernovetti stanno lavorando invece alla traduzione di un testo di statunitense che si chiama Una Porta Più Grande e che ripercorre, credo, 7-8 episodi storici Sudafrica, appunto Martin Luther King, Gandhi, eccetera, dove la porta più grande è la porta della non violenza. Bellissimo. Ecco, avete questa cosa qua, che è la storia, non le mie parole che valgono niente, ma la storia ha dimostrato che la non violenza è possibile, è libera, ed è causa liberatrice, non porta di rassegnazione, non accettazione dello stato esistente, ma liberazione di uomini e donne in carne ed ossa. Che meraviglia! Che meraviglia! Questa è la cosa che voglio, per me è una liberazione, no? Perché se io mi sentissi che le mie ragioni di giustizia sono affermabili solo con le armi, e quindi avessi o la scelta tra la presenza dall'ingiustizia o la rivolta armata, io mi sentirei divina. La mia umanità sarebbe così. Perché da una parte non voglio accettare l'ingiustizia e dall'altra parte non voglio entrare in un rapporto armato con un altro, il sangue dell'altro non lo voglio. E allora tra il sangue dell'altro e la vita della risoluzione c'è una possibilità diversa che non è né l'una né l'altra. Questo ragazzi, a voi per calcolare il dono, questo è uno splendore, è una notizia esplosiva, è una novità favolosa. È la possibilità di affermare l'umanità attraverso mezzi umani. Ecco, difendere le ragioni umane attraverso mezzi umani. Che meraviglia. Perché se la mia appunto, scelta fosse tra la vita e il sangue, è chiaro che è la mia umanità che verrebbe meno. Ecco, la mia umanità si afferma, si consolida e si realizza per il fatto che realizza una difesa di ragioni umane con mezzi umani. Ah, questa è una grande bellezza. Questa è la liberazione. Io trovo che ha il valore di un nuovo Vangelo, semplicemente il Vangelo, preso sul serio, non nuovo, non ha bisogno di nessuna novità. La parola di Cristo non ha bisogno di novità, ha bisogno di essere preso sul serio. Ed è curioso che sia stato preso sul serio da pastori protestanti, da battisti, da induisti, buddisti, eccetera. Non è legata solo ai cristiani. È talmente una cosa profondamente umana che gli uomini in diversi posti, in diverse culture l'hanno fatto proprio. È uno splendore. È la nostra possibilità di essere liberi, liberi anche dagli incubi della violenza.
Qui andiamo a definire un settore molto difficile, questo discorso che lei fa è bellissimo, però di fatto i maestri nelle scuole, i professori nelle scuole continuano a insegnare una storia fatta di guerre, mortali, nessuno di loro fa una sanzione. È possibile, si direbbe, parlare di storia immediata alla non violenza, non affrontano neppure il problema forse. E le sue parole risuonano per noi in maniera molto forte, anche perché noi stessi, se avessimo, prendessimo davvero sul serio, quindi mettendo a nuovo la conversione, no? È chiaro che quello che lei diceva, la non violenza è porre gesti concreti di pace, di giustizia, di libertà, no? Questo, la nostra fede ci imprime di questi valori. Se poi di fatto non lo facciamo è come le altre cose che vengono proposte, noi in questo momento, io penso che tutti condividiamo su queste verità, il problema è che adesso tradurre in concreto, personalmente se riusciamo ci abbiamo vinto. Da qui viene lo stupore o anche lo scoraggiamento di fronte a una società che continua a difendere più valori che non lo sono. Lei crede a noi stasera, che non giusto tempo. Però fuori c'è gente del televisore, e forse che io reagivo ieri sera con il mio con lui dicendo, senti qua, questo capo del governo già usa violenza alla violenza, è un abisso che aggiunge un altro abisso alle violenze che hanno detto. Il capo del governo ha detto non perdoneremo, cioè la parola è importante, no? Non perdoneremo chi ha commesso questa tragedia e non staremo con le mani in mano di fronte al terrorismo, lo distruggeremo, cioè, violenza contro violenza, abisso che aggiunge un altro abisso. Quindi la mia domanda è l'educazione a scuola, anche qui il discorso è grande, con quale strumento, certo, con nuovi, con gente che è in alto, che programma, che prevede, no, con tutte quelle cose che stanno facendo, con queste valute nel cuore. Quindi noi dovremmo proporre concretamente qui, no, nella nostra realtà, diceva, il contesto storico in cui viviamo, no, il contesto storico in cui viviamo. Noi dovremmo perdere più tempo nel proporre e castare nella quotidianità i gesti di pace, di giustizia e di verità o di libertà, con verità, senza falsità. Quindi io mi sento offeso quando qualcuno dice la Chiesa è confermatore, dobbiamo anche quella violenza, perché se uno fa in maniera diversa di ciò che stiamo dicendo adesso, è libero di farlo, dovrebbe essere bravo e comincia a non farlo, cioè portare un consenso anche verso questo progetto. Pertanto direi
sulla Chiesa,
sì.
Yeah.
parla di là, di quella compagnia San Giovanni che nasce. Cioè sono tutte cose che secondo me sono strettamente legate alla comunità, gente non si incontra dopo quello che vuol capire, no? Cioè tutte le guerre hanno dietro questo aspetto, secondo me, che fa.
Non so se è vero, perché noi sono molto stimolato e molto interessante.
Io resto una persona, non andiamo.
Ti credo però. Io mi chiamo.
Barbara.
Come la Barbara. Barbara, io schema di camminare. Cosa su uno schema e un avvistamento che non c'è semplicemente. Abbiamo con i testi per rimandare le cose. Direi che la violenza che ci sta a fare così possiamo distinguere in tre aspetti: la violenza diretta, la violenza strutturale e la violenza culturale. Cioè, se io metto lì a dare posto sulla testa, quello che si chiama violenza. O un disparo, è un violenza. Se invece io lo tengo un mio servo e lo sfrutto, si chiama violenza. Se invece io ti dico guarda che nel tuo condizione si serve soltanto le proprie lacrime e non mi sono d'accordo, e questo fa così, questo si chiama violenza. È interessante distinguere, perché ci consente di non mettere tutto, come dire, sono livelli diversi, tutti quanti questi problemi. Che quello più accadente, la violenza scritta della violenza diretta, quella che si ammanda di tutti i eccetera, eccetera, può essere la violenza strutturale, quella più profonda è la violenza, è la violenza che viene, diciamo, introdotta dentro di noi come necessità, nel senso che è legittima. Allora, io trovo che quello che adesso abbiamo detto, ripeto, senza dover senza avere la possibilità di riascoltare la sua parte del prossimo studente. Io trovo che se non riuscisse a smontare sul piano della nostra testa, del nostro cuore, almeno la violenza culturale, cioè quella che risulta legittimante grave, abbiamo già fatto un progresso grande. Allora, quello che io vi chiederei di fare è sapere che c'è una complessità che appunto è un grande questo problema, accettiamo, come dire, come prima istante, queste distinzioni. E quello di stasera, adesso non so se gli altri corsi, l'altra parte del corso forse hanno più approfondito aspetti della violenza culturale, forse, nel senso che io se non sono libero, almeno interiormente, dalla logica della potenza delle armi, non sono nella possibilità di proporre, di esserne testimoni, di esserne agente di questa cosa. È chiaro che non posso, ma quasi contemporaneamente mi devo fare subito dei problemi e immediatamente dire, però se l'altro il consultato dice che è giusto ribellarsi con le armi, forse io posso smontarla non solo con degli ragionamenti di ordine filosofico, metodologico, psicologico, ma anche con la maggiore giustizia, perché gli altri c'è un zoccolo duro che dice, ed è questo giustissimo, sì, e di questo sono convintissimo, anche se ritengo che è un pochettino più complessa, perché ci stanno dentro problemi di ordine tecnologico, economico, scientifico, eccetera, ulteriormente complicati. Io allora mi chiederei di accettare che l'apporto che posso dare io questa sera sia solo su questo piano. Poi dopo, eventualmente, affrontando padre Zantella, grazie, il vero profeta, io sono stato con lui alla marcia per un Assisi e eravamo concluso la marcia e poi mi ero messo incantato a sentire, perché anche io ho parlato due minuti per concludere e poi dopo si era andato e stato per dire, io lì che avevo le parole, perché io trovavo veramente un profeta. E padre Panatelli, ma anche Alberto Castagni, ce ne sono tantissimi che hanno lavorato sui temi della giustizia internazionale, di questa cosa qua, semmai può essere
il secondo anno
è proprio
in questo tema.
Per dire che c'è questa, quindi le quattro notate, finisco passando un momentino all'osservazione che faceva Simone diceva, la questione della per esempio della polizia, del ruolo diverso tra esercito e polizia, secondo me è rilevante questa distinzione. Io non
fatica della complessità e cioè non c'è lì che punto, non c'è la bacchetta magica. La violenza non può presentarsi come bacchetta magica, si presenta come grande prospettiva liberatrice, ma evidentemente se poi devo concretizzare ho tutta la fatica delle parzialità, dei pezzettini, ecco. E allora, ad esempio, per quanto riguarda il discorso che sta facendo l'Europa, la Costituzione Europea, l'esercito europeo, la possibilità che l'Europa diventi un interlocutore mondiale in quanto ha una potenza. Per esempio, viene a treno gli Stati Uniti che oggi come potenza unica tendono a dilagare un po' su tutto il mondo e se l'Europa avesse una consistenza, una sua consistenza di esercito potrebbe, ecco, questa è presentata così. Questo è il buon senso che ci riconduce e ci riporta dentro alla politica di potenza, alla politica di potenza. Io penso che la costruzione dell'Europa sarà un fatto di liberazione umana se l'Europa dichiara subito la sua neutralità e la sua disarmo. Uno dice, e come farà? La prima cosa, ad esempio, su cui noi potremmo essere assolutamente intransigenti, è il fatto che l'Europa non si dota, purtroppo sarà già il singolo esercito, di strumenti di offesa, quello che si chiama transare, il passaggio da strumenti di offesa a strumenti di difesa. Ad esempio, io chiaro che penso che un aereo che un missile che va a sparato a 4-5.000 km è un elemento di offesa. Una possibilità di un esercito di tipo come aveva la Jugoslavia, come i problemi che poi sono venuti fuori, e comunque aveva un'intenzione difensiva. Cioè la distinzione tra esercito di offesa e esercito di difesa. Anche se il mio punto di vista non è quello lì. Io non assumo quel punto di vista lì, ma dico che nel momento in cui pongo l'uscita dalla logica di potenza, l'Europa non voglio che precipiti anch'essa nella logica di potenza, pongo almeno questa distinzione. Allora assumo diciamo dei livelli intermedi, dentro ad una prospettiva di liberazione dalla prospettiva della politica di potenza, assumo che quantomeno non possa essere legittimato da nessuno di noi, da nessuna forza politica che si pone come, diciamo, liberatrice, come umana, il fatto che vi sia una potenza offensiva, una possibilità offensiva. L'altra situazione che faceva Don Giuliano riguarda la Chiesa, e l'aveva forse anche proposto qualche un altro, il tema della Chiesa. Io penso che, aveva anche parlato stesso, diciamo, di lui, quando si chiedeva la guerra giusta, ecco, il tema della guerra giusta. Il tema della guerra giusta riprende sostanzialmente il discorso di San Tommaso, che è la teorizzazione, questo fuori, diciamo, in epoca della teologia scolastica, che definisce la guerra giusta a certe condizioni. La guerra può essere di San Tommaso giusta a certe condizioni. E, se non ricordo male, la prima che sia un opera legittimato di chiamarla, non più questo. Due, che vi sia un rapporto, diciamo, razionale tra l'offesa subita e l'offesa resata, quindi non può darsi che sia un'offesa grossa con i dubbi su tutti. Terzo, che soprattutto non sia intenzionale l'uccisione di chi non c'è, di chi non è combattuto. A queste condizioni, se non ricordo mai, forse era una quarta, a queste condizioni, se non ricordo mai, la guerra può darsi che sia giusto, può darsi che se è dichiarata da una autorità legittima, se vi è un rapporto tra l'offesa subita e l'offesa recata, se non è intenzionale l'uccisione dell'innocente, cioè del non combattente, quindi l'offesa è portata al combattente e basta.
Se sia una giusta possibilità che la guerra possa ottenere lo scopo per cui...
Ecco, per cui è stata dichiarata, allora questo. Io vi dico che queste condizioni fossero rispettate, oggi non c'è nessuna guerra giusta, perché le armi, tipo anche solo il bombardamento della seconda guerra mondiale, sono volutamente colpente l'innocente, su Dresda o su Corazzi o su Hiroshima o su Nagasaki, non si intendeva colpire il combattente, ma si intendeva e si è colpito l'innocente. Allora noi abbiamo accettato, vedete questa questione qui, noi abbiamo accettato, e accettati dalla logica di potenza, che potesse essere, diciamo, finalizzato il proprio intervento militare su colui che non c'entra militarmente. E questa cosa qua, vedete, è una motivazione morale terribile, terribile. L'umanità è moralmente demolita da questi fatti. E io non mi stupisco, non mi stupisco che un'umanità mutilata sul piano morale rischi poi la mutilazione sul piano fisico. Non ci sarebbe, credetemi fratelli e sorelle, non ci sarebbe il rischio della demolizione fisica se non ci fosse già una demolizione morale. Quando noi abbiamo accettato, dalla prima guerra mondiale, e con la seconda, la guerra di Corea e così via, che via via le proporzioni degli uccisi civili erano 5,5% nella prima guerra mondiale, oggi sono state lo 85% nel 10 e così via, vuol dire che non è accidentale l'uccisione del civile, del donne, del bambino, non è più accidentale, è voluta, e noi accettiamo questo, noi accettiamo la nostra mutilazione morale, e allora perciò avendo mutilato, essendo mutilati sul piano morale, rischieremo la mutilazione sul piano fisico. Non ci sarebbe, lo ripeto, non ci sarebbe il rischio della mutilazione fisica dell'umanità se non ci fosse già stata la mutilazione morale. Ecco perché c'è bisogno di una rivolta morale. Ecco perché la violenza è questa cosa qua. È una ripresa di moralità non posta su dovunque, ma nella storia, nella tua professione. Questa cosa qua è la liberazione. E allora, anche la Chiesa, io spero che la Chiesa, che certamente ha un ruolo, una responsabilità immensa, possa fare queste cose qua. Infatti, diversi cose, diversi cose, o quartieri, o su uomini, ciascuno, a parole, a partire dalla scuola, è un luogo dove si discute, dove ci si rapporta con un altro, fanno. Questo è il lavoro che ciascuno di noi può fare, ciascuno, per lo meno nel suo quartiere, nella sua scuola, che non ci sono libri di testo, eccetera, a parte che questi libri di testo mi sembra che siano abbastanza migliorati rispetto a tanti libri di testo che ricordo, e quindi qualche miglioramento c'è stato, ma questi qui che vi ho segnalato, questo qua per esempio, senza armi di fronte a Hitler, quelli che il tuo fratello e io non devo morire, eccetera. Sono dei testi, dei veri testi di approfondimento, perché non, o i ancora più utili, forse dei testi film, hanno un'importanza straordinaria, aiutate, io spero che, adesso non so se avete un bilancio della scuola, se la scuola di pace, ad esempio, aiutasse la pubblicazione di uno di questi film che vi ho detto, ci tenevo particolarmente a corrispondere tra me, perché l'ho conosciuto, ma ce ne sono ormai tantissimi. Sapete che anche il film Gandhi, ha sviluppato da zero a livello planetario un universo direttamente. È stata una cosa importantissima. Ci sono dei giovani che mi hanno detto e di lì che ho incominciato a riflettere sulla nostra. Bellissimo, ormai di 10 anni fa, di quanto tempo fa. Questi film, questi libri, questa cultura va sostenuta. Dateci una mano, costruiamo questo unire, Movimento Internazionale della Riconciliazione, va costruito, ma finalmente a livello di popolo, dei quartieri, delle parrocchie, eccetera, costruiamo. Adesso per il momento è stato da 50 anni una potenzialità. Bisogna che lo costruiamo, il Movimento Internazionale della Riconciliazione va costruito come fatto di popolo. E spero che finalmente di qua sia questo simbolo, chissà che non sia la volta più. Grazie.
Non so se c'è qualcun altro, infatti l'ho visto, qualcun altro adesso, anche se stasera sera da mia parte.
No, cioè, la prima è un'attività che andremo a fare come carico delle mafie, dove proporremo alle scuole, tutte le regioni, gruppi e singoli, di attivarsi, di ingegnarsi a girare un piccolo cortometraggio intitolato la sessione di Dialoghi di Pace, dove poi a settembre ci sarà seconda cosa, vorrei fare tante domande, mentre parlavo in appello, sono le domande, io collegavo un po' il vissuto, le esperienze, le riflessioni, con i concetti da te espressi, con gli esempi, eccetera. Io credo che una parola chiave per me importante, che è la ricerca. Ricerca che significa, secondo me, domanda è che cos'è la non violenza. Allora, per me non è una domanda, ma è uno stimolo, è un obiettivo. Quanto tempo ci vuole? Non ci vuole un giorno, non ci vuole un anno, non basta una vita. Sì. Perché comunque è una ricerca che nella complessità delle situazioni, perché noi non possiamo non pensare di atteggiamento non violento, termine, senza collegarlo, che ne so, alla situazione che c'è a Timor-Est o al fatto che i bilanci della difesa vengono inseriti nel PIL, anziché nelle spese della difesa. Cioè, sembra una cosa completamente disparata, ma sono tutte collegate, quindi la complessità che è. E anche la complessità che comunque è importante la soggettività, perché per me la non violenza magari io ho intrapreso una certa strada, una certa direzione, però magari può essere diversa da quello che ho preso io. Quindi la tendenza del lasciarsi attraversare dal dubbio, come diceva ciò prima volta, del levarsi, calzare in un momento, ma in un contesto diverso, ma anche davanti a una posizione diversa, davanti a una persona diversa, e nel cercare un dialogo, nel stimolare quella che è l'intelligenza, non il quoziente intellettuale, ma l'intelligenza interpersonale. Allora la non violenza è questo, il tradurre e cercare di mettersi nei panni dell'altro, non basta, non basta i vari corsi, mediazioni culturali, gestione del conflitto, eccetera, eccetera, però secondo me è questo, e questo non basta una vita perché i posti sono tanti, le persone sono tante, quindi il bello di questo, il bello della ricerca è questo continuo desiderio di non arrotarsi. Credo che però non vada sottovalutato anche il fatto, cioè perlomeno per me è molto importante la curiosità e anche la creatività. La creatività e la curiosità mi è andare a vedere le cose e le situazioni, di incontrare le persone e cercare di dare risposte o costruire le risposte.
Ancora qualcuno, qualche riflessione?
No, ma io ho solo da dire grazie di cuore a tutti, siete stati meravigliosi, che almeno il pazienza di sopportare una cosa da non credere.
Grazie per questa conclusione, ma come al solito vi ricordo le cucine e...